File 1, pagina 7. Introduzione ai lavori. Silvana D'Ameri, all'epoca vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. Questa tavola rotonda sulla circolare Paul costituisce un nuovo tassello del mosaico che, attorno ai problemi, la storia, le vicende della deportazione, il Comitato Antifascista e il Consiglio regionale del Piemonte hanno inserito in un programma denso e continuativo. Un tassello del mosaico che si va costituendo grazie allo stimolo e all'iniziativa degli amici dell'ANED. E vorrei qui ringraziare tutti i membri dell'ANED per quanto hanno fatto e fanno in supporto a questo impegno del Consiglio regionale, che ci consente di dare continuità e di radicare nell'esperienza e nella vita istituzionale della nostra regione momenti ed occasioni come questa, che sono estremamente rilevanti sia dal punto di vista culturale ed etico sia dal punto di vista politico. Ogni giorno le vicende quotidiane ci ricordano come sia assolutamente importante che su questi temi, con la scientificità e anche l'investimento ideale che essi ci richiedono, vi sia continuità di attenzione da parte delle istituzioni. E questo non solo per confermare il nostro debito verso quanti con il loro rigore e sacrificio ci hanno consegnato questa libertà e questa democrazia, ma per stimolare nelle giovani generazioni la formazione di coscienze libere, critiche ed impegnate a rendere sempre più vera e sostanziale in tutto il mondo la democrazia, la solidarietà, la liberazione umana. Per questo credo che noi non facciamo altro che assolvere a un nostro dovere, ad un nostro compito istituzionale, e credo che anche da questi momenti, di queste occasioni, venga la conferma di quelli che sono i punti di riferimento ideali anche per la stessa azione quotidiana di chi fa politica o ha compiti amministrativi. Non spetta a me entrare nel merito dei contenuti della tavola rotonda, vorrei però confermare, presentandone ora agli atti, quanto sentito e non formale sia l'interesse e l'impegno del Consiglio regionale su questi temi. Impegno e interesse che, proprio per questo, hanno trovato e troveranno continuità nelle iniziative che abbiamo nel frattempo promosso o che stanno per essere avviate in collaborazione con l'ANED. Bruno Vasari. La tavola rotonda odierna ha per oggetto la circolare Paul, e cioè l'annientamento dei deportati politici attraverso il lavoro, e segue quella dedicata alla conferenza di Wannsee per preparare la soluzione finale della questione ebraica. Ne precede una terza, che avrà per soggetto gli ultimi giorni dei lager a conclusione del ciclo. In questo modo intendiamo richiamare l'attenzione su momenti e documenti tra i più significativi nei quali le gerarchie naziste hanno messo allo scoperto, senza possibilità di equivoci, i loro propositi di annientare i deportati. Vogliamo anche contribuire alla dimostrazione che nei lager la morte era la regola e la sopravvivenza l'eccezione. Dimostrazione che non può venire scalfita data la sterminata mole di documenti, di statistiche e di testimonianze sul massimo crimine della storia dell'umanità. Come dice Charlotte Delbo, deportata francese ad Auschwitz, aucun de nous n'aurait de revenir. E infine ci proponiamo di mettere a disposizione di tutti coloro che non hanno vissuto i tempi maledetti della Seconda Guerra Mondiale, e in particolare dei giovani, notizie e testimonianze e documenti correttamente raccolti, onde i destinatari possano farsi un'opinione indipendente senza forzature o indottrinamenti paternalistici. La circolare Paul ha come sfondo le crescenti difficoltà della guerra, che ha preso per la Germania il carattere di guerra lampo, Blitzkrieg, le lotte di potere in seno alle gerarchie naziste, con il proposito dell'SS di costituire un proprio impero industriale, controllando la produzione degli armamenti e come conseguenza lo sfruttamento selvaggio e senza limiti della forza lavoro dei deportati, con benefici economici per le imprese e per l'organizzazione delle SS. Certo, la vasta e complessa materia affidata a studiosi che hanno conosciuto i tempi maledetti ed altri più giovani non può venire esaurita in breve tempo, ma non mancheranno spunti e incentivi per ulteriori riflessioni, approfondimenti e ricerche. Queste tavole rotonde hanno anche lo scopo di contrabbattere il revisionismo storico, sia negli aspetti più rozzi della pura e semplice negazione, favorita dall'enormità dei crimini complessi nei lager, che può seminare dubbi e forme di incredulità, sia nell'accezione più sottile, che non nega, ma relativizza attraverso improprie comparazioni con altri crimini perpetrati prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, di cui purtroppo il nostro secolo è particolarmente fertile. Sui temi del revisionismo storico, l'ANED si è diffuso in appendice alla pubblicazione sulla conferenza di Wannsee, onde non entriamo in particolari, limitandoci a ribattere il carattere di unicità dei crimini nazisti senza uguali nella storia per la coerenza con la funesta teoria della disuguaglianza degli uomini. La circolare Paul parla di impiego della manodopera e dice che esso deve essere Erschöpfend, tale cioè da esaurire, vuotare, consumare le forze, come troviamo nei dizionari. C'è già in questo aggettivo quanto sarà confermato dal verbale del successivo colloquio tra Goebbels e Thierrac, il ministro nazista della giustizia, e cioè l'espressione Vernichtung durch Arbeit, l'annientamento attraverso il lavoro, una condanna a morte a termine quando le energie del deportato siano totalmente esaurite. Vernichtung, questa parola tremenda che ricorda tante spaventose tragedie, l'abbiamo adoperata anche noi deportati, riferendola non alle persone, ma all'annientamento del nazista. Nel bronzo a Buchenwald sono incise queste parole, che letteralmente suonano così: l'annientamento del nazismo con le sue radici è la parola d'ordine di noi deportati. Guido Quazza. Nell'aprire i lavori vorrei innanzitutto ringraziare la vicepresidente del Consiglio regionale Silvana D'Ameri e ringraziarla in modo non formale, perché da molto tempo ormai è fondamentale il sostegno e lo stimolo a questo tipo di attività da parte delle istituzioni locali e in particolare della massima fra le istituzioni locali, la Regione, e vorrei contemporaneamente ricordare la collaborazione, anch'essa da tempo in atto, con gli istituti storici della Resistenza, che ormai si chiamano in realtà istituti storici della Resistenza e della società contemporanea, con le grandi associazioni partigiane e, come in questo caso, con l'ANED, l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati Politici nei campi di annientamento nazisti. Con l'ANED è oggi presente fra noi anche l'ANEI, l'Associazione Nazionale degli Ex Internati nei campi di internamento militare, nella persona del nostro caro amico lo storico Vittorio Emanuele Giuntella, che rappresenta meglio di ogni altro quei 600.000 italiani che all'8 settembre del 1943, quando l'Italia si schierò contro il nazismo, furono presi, deportati in campi di internamento e posti di fronte all'out-out, se cedere alla pressione dei nazisti e dei loro sostenitori italiani della Repubblica Sociale di Salò e tornare in Italia per battersi al loro fianco, oppure restare nei campi e patire tutte le conseguenze di questa scelta. Sappiamo bene che un'infima percentuale di questi oltre 600.000 militari ha accettato di aderire alla Repubblica Sociale e quindi alla guerra nazista, e questo fatto rappresenta uno degli episodi più importanti della Seconda Guerra Mondiale, perché dimostra che dopo 20 e più anni di dominio fascista in Italia la stragrande maggioranza dei combattenti il fascismo in realtà non lo accettava. Credo che sia opportuno ricordare, dato che tra i presenti ci sono molti giovani, che questa lunga serie di convegni, di seminari, di pubblicazioni, di interventi nelle scuole, volti a rievocare quei fatti della Seconda Guerra Mondiale, testimonia indubbiamente da una parte un impegno di carattere etico-civile, ma dall'altra uno sforzo di ricostruzione storica, la più obiettiva possibile, di eventi che hanno inciso profondamente nella storia del nostro paese e continuano anche oggi a distanza di oltre 40 anni ad incidere sulla nostra vita quotidiana. Questo sforzo che si è fatto, noi riteniamo che oggi debba essere continuato, e direi oggi più che mai. Stamane il vicepresidente dell'ANED Bruno Vasari, che è l'anima e l'organizzatore principale anche di questo incontro, mi segnalava la necessità, aprendo i lavori, di dire qualcosa da un punto di vista generale, e che a dirlo fosse proprio uno che di professione, come chi vi parla, fa lo storico. Credo che effettivamente qualche cosa, sia pure rapidamente, si possa dire, innanzitutto per collocare questa manifestazione nel quadro generale degli sforzi di cui ho appena parlato. Il tema principale dell'incontro di oggi è certamente la deportazione, considerata attraverso la cosiddetta circolare Paul, un documento particolarmente importante alla luce delle ricerche storiografiche che si stanno conducendo. Tuttavia, il quadro della tavola rotonda non potrà non allargarsi di nuovo agli aspetti più terribili, più tragici dei campi di annientamento, e quindi al significato generale di quella fase della storia dell'Occidente che in effetti non ha eguali nei secoli, per non dire addirittura nei millenni precedenti, attraverso gli scritti dei testimoni, e ricordiamo in particolare quello che a noi sembra il più grande di tutti, Primo Levi. È stata sottolineata l'inaccettabilità della persecuzione mortale nei campi fatta da uomini contro altri uomini, ma noi non ci stancheremo di riaffermare anche oggi che la costruzione dei lager nasce da una scelta meditata da Hitler e preparata con un piano che rispondeva a una concezione generale del mondo, la quale esprimeva una barbarie tecnologicamente avanzata che, bisogna dirlo, Hitler e i suoi seguaci avrebbero applicato ben più largamente nel caso avessero vinto la Seconda Guerra Mondiale. È la premeditazione che, con la prospettiva di un ordine nuovo fondato sul genocidio organizzato, noi dobbiamo non dimenticare, anche perché può ripetersi, fra gli aspetti portanti di questo piano, di questa visione del mondo, un posto non secondario ha certamente il tema del lavoro come fonte di libertà, come diceva la scritta apposta all'entrata dei campi, ma di schiavitù e di schiavitù integrale, oltre che di uno strumento spietato per l'economia di guerra, perciò offerta di mano d'opera gratuita all'industria capitalistica asservita al nazismo, più in generale all'economia del Terzo Reich avviata dal 1933-34 alla guerra. L'avanzata degli alleati rendeva dal 1942, come sappiamo, sempre più necessario riempire i vuoti che la guerra faceva nel mondo del lavoro e perciò, come mostra la circolare Paul, accentuare i rastrellamenti di uomini e donne e aggravare il regime interno dei lager, insieme con la ferocia ignominiosa della repressione quotidiana nei campi. Questa è la premessa che in questa sede mi pare opportuno fare. Deve essere sottolineata soprattutto il punto di vista centrale del quale è necessario porsi oggi per non dimenticare. Certo, per una parte dei presenti a questo nostro incontro l'ottica può essere diversa, perché si tratta di persone le quali hanno in qualche modo partecipato o come protagonisti diretti in quanto deportati o come combattenti in quanto partigiani oppure come spettatori contemporanei che sapevano più o meno, non molto in realtà, quanto stava accadendo fra il 43 e il 45 nei lager, persone cioè che hanno vissuto questi fatti attraverso la propria esperienza personale, diretta o indiretta. Per ora basta richiamare alcuni fatti e alcune considerazioni con l'aiuto degli strumenti, ad esempio la circolare Paul della storiografia rigorosamente scientifica, ma non è necessario ricostruire l'atmosfera, il clima del tempo nel suo complesso. Altro è il problema del non dimenticare per i giovani e di fronte ai giovani, come gli studenti qui presenti. Sotto questo aspetto il problema più grosso per lo storico non è soltanto quello della documentazione, ma quello appunto di ricostruire il clima, l'atmosfera di quegli anni, e questo rende l'impresa complessiva del ricordare difficilissima. Per chi non ha vissuto quei fatti e quei tempi, per chi non c'era, come diceva Manzoni, non è sufficiente uno sforzo di fantasia. Ecco perché, dalla parte di chi parla, l'ideale sarebbe poter disporre di uno storico che sia stato, oltre che un uomo onesto, anche protagonista, così forte da dare la parola scritta e magari anche orale agli avversari di allora, al limite pure agli stessi nazisti. Uno storico che presenti e analizzi uno spettro di fonti informative ed interpretative estremamente variegato, il più variegato possibile. Questa è la ragione per la quale, come storici, ci rivolgiamo ai giovani con un atteggiamento di coscienza sofferta. Noi sentiamo profondamente quale dramma sia per lo storico non lasciarsi travolgere dalla passione, anche la più nobile, come condizione prima per farsi intendere da generazioni ormai lontane, da vicende così incredibili per chi vive in tempi al paragone pacifici, almeno in Europa. Il nostro è il dramma di uomini che hanno ben presente ciò che allora è stato, non solo, ma ciò che ha voluto dire per la forma uomo, per la qualità più profonda della condizione umana. Lo ha splendidamente definito Primo Levi nel titolo di un capitolo di Se questo è un uomo, e poi nel titolo dell'ultimo suo libro, I sommersi e i salvati. Fra gli uomini costretti nei lager dell'una o dall'altra parte, vittime e carnefici, ci sono i sommersi e i salvati, e non è detto che i sommersi non siano talvolta più colpevoli dei salvati e i salvati più colpevoli dei sommersi. La lezione più grande dell'esperienza dei lager è nel ricordare che là domina una situazione di ambiguità profonda, perché profonda, costitutiva, è l'umiliazione della condizione umana, e perciò è questa che va esaminata con animo sgombro da preconcetti, assumendone piena coscienza e sapendo e imparando che è nei periodi di scontro più difficile, più duro, più frontale, che quella condizione va analizzata, perché sono essi che la rendono approfondibile nei suoi sensi più complessi. Primo Levi è addirittura riuscito nel miracolo di affrontare il problema dell'umanità o non umanità dei carcerieri, di quelli che stavano dall'altra parte, dei carnefici che servivano Hitler, ecco che allora un incontro come quello di oggi non può prescindere da questo sforzo, uno sforzo doveroso soprattutto per chi studia il passato dell'uomo come materiale necessario per affrontare il presente. Come sempre, l'etica della comprensione è l'imperativo morale categorico e alla persona è doveroso concedere la parte dovuta e il dovuto rispetto. Lo storico non è e non può essere soltanto un uomo che crede a una determinata idea, a una determinata religione, quale che essa sia. Deve prendere dall'idea, dalla religione, il senso drammatico del passato dell'umanità, ma al tempo stesso portarlo sul piano della ragione, della razionalità della scienza, che si impegna a ricostruire il passato a partire dal massimo di documentazione possibile per raggiungere il minimo di discutibilità possibile dell'interpretazione. Il dramma di tutti coloro che si occupano di questo tipo orrendo di passato che in questo incontro rievochiamo sta nell'essere convinti che nulla di buono e di vero si ricostruisce senza mantenere o almeno riaccordare il rapporto tra generazioni diverse. Qui sta infatti l'arco di volta di tutta la convivenza sociale. Responsabilità totale, quindi, dobbiamo sentire noi più anziani nel ruolo di trasmettere la memoria, e questo fine si raggiunge soltanto se si cerca di capire le idee e soprattutto i sentimenti dei giovani d'oggi. Ciò vuol dire presentare il passato mediante le idee e i sentimenti chiave propri di ogni tempo e ancor più cogliere questi così come oggi vengono pensati e sentiti. Senza questi sforzi, io dico con ferma convinzione quanto come generazione più vecchia diciamo non può essere né capito né tantomeno creduto. I discorsi sembrano sempre altro e di altri. Il primum è tenere come avvio necessario la verità dell'esperienza umana, che si conosce soltanto facendo e si conosce facendo quando si vive, si sperimenta giorno per giorno la propria esistenza, si sa cioè quello che si fa. Se l'esperienza non si trasmette, non si può trasmettere direttamente e totalmente la storia, non è magistra vitae. Non è maestro però chi non si sforza di trasmettere l'essenziale dell'esperienza, così come non c'è maestro per chi non si pone come allievo. La storiografia, voglio ricordare a questo punto, non sta senza psicologia. Intelligenza e cuore, cioè l'istinto dell'umanità, servono in questa situazione di insegnamento globale che qui affrontiamo, non solo l'io razionale, ma anche l'io profondo, non solo il cervello, ma anche il carattere, non solo il coraggio dell'intelligenza, ma anche la paura e la speranza del cuore. Purtroppo storici illustri, nel fondo scientifico e umano conservatori, hanno negato questa complessità. Ma nell'anno 200° della Rivoluzione francese è stato ripubblicato un libro fondamentale, fin dal titolo, La grande paura, come una causa essenziale dell'esplodere di essa. Noi ripetiamo questa suggestione. Stiamo per parlare di un evento altrettanto e più straordinario. Nulla più di esso ci può spingere verso lo stato d'animo dello storico vero, nulla più delle barbarie nazifasciste, esaminata nella sua spiaggia estrema, può collocarci nella prospettiva più atta a valutare il passato della propria vitalità e partendo dalla totalità del proprio essere soggetto. La soggettività del vivente oggi è il punto di partenza per capire e sentire l'ieri e al tempo stesso il punto di avvia del presente. Chi vi parla ve lo dice con sicurezza, perché ha sperimentato quest'ottica non solo in sé e con sé, ma insieme ai suoi studenti, giorno per giorno, e ha visto che la ricerca comune della verità, per quel che si può individuare, è il fondamento centrale della conquista conoscitiva del passato per il raggiungimento dell'obiettivo essenziale, il non dimenticare. Con questo animo invito i relatori a parlare nel ricordo in questo luogo di Aldo Viglione, il presidente scomparso che tanto ci aiutò nella lunga battaglia condotta dall'amico Bruno Vasari, che subito invito a darci il meglio del suo lavoro di studioso e di animatore per mezzo secolo del ricordo più tragico della vita sua e dei suoi compagni. Pagina 14.